La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 29.
I'm going down to St. James Infirmary. I'm gonna see my baby there. Lying stretched out on a long white table, so young, so cold, so dead. Though she treated me mean and low down, somehow I didn't care. Lord knows she was a good girl, and I'll see her again up there. Now when I die, bury me in my best black suit, four-shine shoes, and a Stetson hat. Push my two-carat diamond stick pin through my blue silk tie, so the boys will know I died standing there. Now you have heard my story. What have I got to lose? Let me go, to my glory with my St. James Infirmary blues.
Nel tardo 1974, Jerome Liss pubblica nella rivista internazionale di psicologia umanistica un altro intervento riguardante il lavoro dei gruppi d'incontro, in cui sostiene come fino a quel momento ci si sia focalizzati sul fatto che questi gruppi aiutino la crescita emotiva attraverso scariche emozionali, autorivelazioni e rapporti da persona a persona, mentre esiste un altro ambito in cui influenzano la crescita personale.
Purposefulness for constructive action.
Ovvero la decisione, l'essere determinati in vista di un'azione costruttiva. Qui Liss si poggia sui lavori di Charles Chuck Kelley. Americano, classe 1922, durante la Seconda Guerra Mondiale è obiettore di coscienza, ma poi, sentendo un obbligo morale di fermare Hitler, si unisce all'aviazione USA come meteorologo, cosa che un decennio più tardi lo farà interessare agli esperimenti di Wilhelm Reich sulla forza vitale e gli agenti atmosferici. La sua miopia lo porta a studiare, tramite Margaret Corbett, il metodo Bates per il miglioramento della vista e nel dopoguerra si laurea in psicologia all'Università delle Hawaii studiando i fattori psicologici che influenzano il calo della vista. Negli anni 50 lavora presso la Dunlap and Associates, una società di ingegneri sociali specializzati in fattori umani, compiendo ricerche nel campo dei rapporti uomo-macchina, che culmineranno con la pubblicazione nel 1968 di Manual and Automatic Control, A Theory of Manual Control and Its Application to Manual and to Automatic Systems. Ma al tempo stesso entra in contatto diretto con Reich nella sua tenuta ribattezzata Orgonon a Wrangley nel Maine, esperienza che ispira nel 1957 la pubblicazione di The Creative Process. Dopo la tragica e misteriosa morte di Reich nell'ottobre 57, mentre si trova nel penitenziario di Leavittsburg in Pennsylvania, accusato di frode medica per le sue teorie sull'energia orgonica, va detto che l'accusa che lo porta alla reclusione è di oltraggio alla corte, mentre è assolto dall'altra imputazione. E i cui libri sono bruciati pubblicamente. Deluso dall'apatia della gran parte dei seguaci di Reich, per continuare la sua opera, Kelley fonda nel 1960 l'Interscience Research Institute, un'organizzazione scientifica ed educativa dedita allo studio del processo creativo in natura, con base a Stanford, Connecticut. In seguito Kelley si trasferisce per lavoro a Santa Monica in California, dove si mette ad organizzare workshop. Nel frattempo si distanzia dalle basi teoriche di Reich e nel 1969 fonda la sua personale forma di programma neo-reichiano, che nel 1974 battezza RADIX, per l'educazione nella sfera dei sentimenti, nella determinazione a raggiungere gli obiettivi e nel miglioramento della vista, in cui unisce alle tecniche di Reich di liberazione emotiva i metodi di Bates del vedere senza sforzo.
Mentre Bates fu il pioniere nella liberazione dei sensi, Reich fu il pioniere nella liberazione di sentimenti e sensazioni.
L'interesse di Lis per Kelley deriva dalla frequentazione dei suoi workshop a Santa Monica tra fine 60 e inizio 70, intitolati Education in Feeling and Purpose, in cui sostiene la necessità di lavorare su piani diversi. Esistono
opposte funzioni richieste per aumentare la capacità di provare sentimenti e di sviluppare la determinazione nel raggiungere un obiettivo. La capacità di provare sentimenti enfatizza il comportamento spontaneo. La determinazione verso un obiettivo, il comportamento controllato e prolungato.
La prima, il contatto con gli altri. La seconda, il funzionamento in modo indipendente. La prima significa essere guidati dalle proprie emozioni. La seconda, dalla propria razionalità. La prima è collegata alla capacità di tenerezza. La seconda alla capacità di robustezza. Secondo Kelly, molti comportamenti umani qualificati come purposive, intenzionali, sono in realtà frutto di una ricerca di obiettivi compulsiva, non scelta consapevolmente dall'individuo, ma derivante dall'influenza di altri. Come ha scritto Kelly, a uno studente non bisogna dare una direzione, principi e valori già pronti, ma bisogna attendersi
che scopra da sé quali principi e valori includere nella sua vita, che li esamini criticamente e, allorché si dimostrino difettosi, che li sostituisca con altri scelti da sé.
Questo atteggiamento è
fondamentale nella vita umana e dovrebbe essere considerato indiscutibile in una società libera e razionale.
In questo gruppo di confronto, che si ritrova un fine settimana ogni 3 mesi, un gruppo di incontro strutturato in cui l'individuo si trova ad avere la possibilità di confrontarsi con se stesso in modo audace e provocatorio, Kelly sostiene che il lavoro sulle emozioni debba essere separato da un lavoro sulla determinazione a ottenere un obiettivo e mette in guardia dall'insegnare la ricerca di obiettivi senza il pieno rispetto dell'autonomia dell'individuo. Come invece, secondo lui, fanno abitualmente religioni e movimenti sociali.
Il cibo che mangi è sicuro oppure è avvelenato dai pesticidi? E gli OGM sono organismi innaturali o naturali? E come si produce la carne coltivata?
E gli OGM sono organismi innaturali o naturali? Innaturali o naturali? Innaturali o naturali?
Se vuoi avere delle risposte vere, documentate, basate sulla scienza e non spacciate da qualche fuffaguru, devi leggere La natura non basta.
La natura non basta. La natura non basta. La natura non basta. La natura non basta.
In questo libro affronto 4 grandi temi e spazio via molti falsi miti. Il primo è che il cibo di una volta fosse più salutare, buono e genuino. Non è così. E nel libro ti racconto quanto l'alimentazione dei contadini di una volta, prima diciamo della seconda guerra mondiale, fosse monotona, precaria e poco salutare.
Monotona, precaria e poco salutare. Monotona, precaria e poco salutare. Monotona, precaria e poco salutare. Monotona, precaria e poco salutare. Monotona, precaria e poco salutare. Monotona, precaria e poco salutare.
Tanto che l'aspettativa di vita era di neppure 50 anni. Un racconto che ti farà capire quanto sei fortunato a vivere in Italia oggi, dove puoi trovare cibo buono, sano e a basso prezzo in ogni supermercato. I pesticidi, mamma mia! Quante volte abbiamo visto video sui social in cui ci hanno raccontato quanto sia pericoloso il cibo che mangiamo? Non è vero, la frutta e la verdura che si mangia in Italia è la più sicura al mondo. Ce lo dicono le analisi e le statistiche. Nel libro affronto il tema dei pesticidi e quando avrai finito il secondo capitolo sarai un esperto e saprai come non farti fregare da chi fa leva sulle tue paure per venderti dei prodotti che ti spaccia come più salutari. Capirai anche che cosa significa davvero cibo biologico, biodinamico o d'agricoltura sostenibile. Ci sono parole che solo a pronunciarle ci mettono paura. OGM, mutazioni, transgenico, biotecnologie. Se anche tu hai un certo timore verso questi temi, devi leggere il libro, dove ti spiego come le piante sono evolute nel corso del tempo e come grazie all'opera dell'uomo oggi i campi siano più produttivi e più sani. E come oggi abbiamo anche dei prodotti che fino a poco tempo fa non esistevano, come ad esempio l'uva senza semi. Ti andrebbe una bella carbonara di cavallette o un ragù di larve? Non sono impazzito. Ma è così che il dibattito sui nuovi cibi è stato impostato in televisione. In verità l'argomento è davvero affascinante e molto più complesso. E nell'ultimo capitolo del mio libro ti racconto quali potrebbero essere i cibi che mangeremo nel futuro. La carne coltivata, ad esempio, anche se ancora siamo lontani dall'avere prodotti commerciabili. Oppure alimenti da fermentazione di precisione, come il latte vaccino, prodotto da lieviti, quindi senza mucche. Ma anche proteine da funghi o anche insalate cresciute in vertical farms. E no, non credo che mangeremo insetti. Perché si intitola La natura non basta? Perché la natura è fantastica, io sono un grande fan della natura, ma non è in grado di soddisfare le esigenze di 9 miliardi di persone. Se vogliamo mangiare tutti su questo pianeta e vogliamo farlo in maniera sostenibile, senza giocarci la terra su cui viviamo, allora serve la scienza e l'innovazione. E bisogna avere fiducia nel progresso, altrimenti siamo fregati.
Fregati, 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 fregati.
OGM TEA. A che punto siamo? La principale novità delle sperimentazioni di OGM TEA, nel 2026 ne sono state aggiunte 6 a quelle degli anni scorsi, riguarda la non divulgazione delle coordinate geografiche in cui tali particelle sono collocate. Malgrado ad oggi la regolamentazione nazionale prevede al contrario l'obbligo di pubblicazione di tutte le notizie inerenti a questi saggi in campo aperto. Ciò è stato fatto per motivi di ordine pubblico. Gli scienziati vorrebbero evitare la possibilità che, una volta individuati, questi siti siano oggetto di sabotaggi, come già avvenuto in passato. Le sperimentazioni messe in campo, o quantomeno autorizzate a partire dal 2024, sono le seguenti. Università di Milano, riso denominato risottissimo, poi messo in campo a Mezzana Bigli, provincia di Pavia, su un terreno dell'azienda agricola Radice Fossati. Questo lotto è stato prontamente sabotato all'estate dello stesso anno, ma purtroppo gli ignoti sradicatori non hanno distrutto completamente le piantine che pare siano state recuperate, rallentando ma non azzerando l'esperimento. CREA, Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo. Pomodoro Orto Evo 1, coltivato nell'azienda agricola e didattica, peraltro biologica, Stewart, nei dintorni di Parma. Società Edi Vite, startup dell'Università di Biotecnologie di Verona. Vite Chardonnay denominata Vitea 1, resistente alla peronospora, 2 campi siti a San Floriano, Verona, anch'esso sabotato a inizio 2025, e a San Pietro Viminario, provincia di Padova. Fondazione Edmund Mac, Vite Chardonnay Plus, resistente alla peronospora, a Mezzo Lombardo, provincia di Trento. Università di Milano, sempre nell'ambito del progetto risottissimo resistente al brusone, ha piantato a Mezzana Bigli, a Cascina Cavallina, Borgo Lavezzaro, Novara, presso la società agricola Lovati, e in un terreno a Castello d'Agogna, vicino a Mortara. Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Pomodoro San Marzano, sperimentato su un terreno della Fondazione Agrion a Manta, vicino a Saluzzo. Fondazione MAC di Trento. Mela Gala Plus, forse a Mezzo Lombardo. ...2026... sei sperimentazioni con relative 5 notifiche dal momento che una riguarda due siti contemporaneamente. Mancano i dati di geolocalizzazione a eccezione di un sito che pare sia stato rintracciato. Centro di ricerca genomica e bioinformatica del CREA. Pomodori Sunshine 1 e Sunshine 2. Un sito ignoto in Lombardia e l'altro nelle Marche, presso l'azienda sperimentale Unità di ricerca per l'orticoltura di Monte San Polo del Tronto, vicino San Benedetto. Sempre del CREA, melanzane Melauxia e Imbrumel, in luoghi ignoti che dovrebbero trovarsi in Lombardia e nelle Marche. Fondazione MAC, Vite Teroldego Plus, luogo ignoto in Trentino. Quest'anno la caccia agli OGM si fa ancora più complicata e dunque appassionante. I sabotatori della notte dovranno non soltanto organizzarsi per colpire, ma anche lanciarsi in una caccia al tesoro modificato per individuare dove sono ubicati i siti in cui questi scrigni di agrofantascienza sono nascosti.
Mentre gli indirizzi noti delle sperimentazioni sono pubblicati sul sito di Crocevia.
But there is only one ship of fools.
I'm Ray Kurzweil. I'm an inventor, author, and futurist, and I invite you to join me at Global Future 2045, which will be a fabulous congress to explore the brilliant future ahead. Become increasingly non-biological to the point where the non-biological part predominates and the biological part is not that important anymore. In fact, the non-biological part, the machine part, will be so powerful it can completely model and understand the biological part. So even if that biological part went away, it wouldn't make any difference because the non-biological part already understood it completely. We'll also have non-biological bodies. We can create bodies with nanotechnology. We can create virtual bodies and virtual reality. Then the virtual reality will be as realistic as real reality. The virtual bodies will be as detailed and convincing as real bodies. We'll have different ways we can create bodies. We do need a body. Our intelligence is directed towards a body, but it doesn't have to be this frail biological body that's subject to all kinds of failure modes. Well, I think we'll have a choice of bodies. We'll certainly be routinely changing our apparent body in virtual reality. So today you can have a different body in something like Second Life, but it's just a picture on the screen. Although research has shown that people actually begin to subjectively identify with their avatar. But in the future, it's not going to be a little picture in a virtual environment you're looking at. It'll feel like this is your body and you're in that environment, and that your body is the virtual body, and it can be as realistic as real reality, and the environment can be as realistic as real reality. So we'll be routinely able to change our bodies very quickly, as well as our environments, in virtual reality, but it will feel very real. We'll ultimately be able to do that with real reality too, like self-organizing swarms of nanobots that can link themselves up into a virtual body. If we had radical life extension only, we would get profoundly bored. We'd have a profound existential ennui, running out of things to do and new ideas. But that's not what's going to happen. In addition to radical life extension, we're going to have radical life expansion. We're going to have millions of virtual environments to explore. We're going to literally expand our brains. Right now we only have 300 million pattern recognizers, organized in a grand hierarchy that we create ourselves in our neocortex. But we can make that 300 billion, 300 trillion. We can expand it. The last time we expanded it with the frontal cortex, we created language and art and science. Just think of the qualitative leaps that we can't even imagine today when we expand our neocortex again. We'll be thinking grander, deeper, more hierarchical thoughts than ever before. Creating whole new institutions like art and science that we could not articulate. So we're not going to get bored. If that weren't the case, then I think, you know, living for hundreds, thousands of years would be a profound philosophical nightmare. But instead, we're headed for radical life expansion.
Atención, atención, está pasando la rastra de un macio, una gran raza en un pasto, una nuca distrió barro, población, población, allí de larga ya basta su barreto, un amo morto en un culo, sentimos más grande esta canción, que esta canción. Estamos attenzione, sta passando la trasfrando un mazzo, una gran cassa e un bastone, una lucca e dice il mio
Mi chiamo Teo e sono un robot umanoide.
Essere senza limiti, forza immensa, muove la mia mano e ti
presenta, è in grado di muoversi autonomamente e soprattutto può somministrare test per monitorare e stimolare le funzioni cognitive di chi ha di fronte. Il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, con Nico Di Orbassano e supporto software di Teoresi, sta testando un robot assistente per supportare l'invecchiamento attivo di anziani fragili in RSA e centri diurni. La base è un prodotto commerciale, implementato con funzionalità di intelligenza artificiale e conversazionale utili in contesti clinici.
Aprono tantissime opportunità, è un qualcosa che può aiutare i caregiver e tutti coloro che si occupano degli anziani. E poi può fornire una piattaforma sia per raccogliere dati, che è una cosa estremamente importante per le scienze moderne, sia ovviamente per somministrare dei test che altrimenti sarebbe difficile fare perché costano tempo.
Il futuro dell'assistenza di sicuro sarà un futuro, chiamiamolo ibrido, quindi non solo robot, ma in generale oltre al personale infermieristico e personale assistenziale è importante poter dimostrare che la tecnologia è utile, non tanto per sostituire, ma per andare a migliorare l'esperienza e l'interazione con il personale sanitario.
Presentato nell'ambito della prima edizione della Future Week di Torino, Teo per il momento ha imparato a interagire con gli esseri umani in ambiente protetto. Ora si sta allenando con soggetti anziani privi di deficit, per essere poi pronto ad affrontare contesti assistenziali più delicati.
Sto passando per il monitoraggio quotidiano, come ogni giorno. È il momento di valutare insieme il tuo livello di dolore.
Assistenti robot da affiancare al personale sanitario. Il futuro è già realtà all'IRCCS Maugeri di Milano, che sta sperimentando Alter Ego, piattaforma sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e dall'Università di Pisa. Un umanoide dotato di intelligenza artificiale, capacità di movimento e manipolazione, che in queste settimane viene testato in 40 situazioni diverse, in un reparto dedicato alla sclerosi laterale amiotrofica.
Alter ego ha dei muscoli e delle mani che racchiudono al loro interno la stessa forma di intelligenza embodied, si dice tecnicamente, che noi abbiamo nel nostro corpo umano. Allo stesso tempo ha un'intelligenza artificiale algoritmica che gli permette di elaborare dei dialoghi e quindi di immagazzinare tutta una serie di informazioni che poi possono essere utilizzate come ausilio appunto alle attività.
Alter ego può inoltre essere utilizzato come avatar da medici o fisioterapisti per visite in telepresenza. L'obiettivo è supportare gli operatori senza sostituirli, sgravandoli da attività ripetitive. Proprio con loro, perciò, si sta costruendo la mappa di ciò che i robot potranno o non potranno arrivare a fare per essere più utili ai pazienti. Anche il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, col Nico di Orbassano e Teoresi, sta sperimentando un umanoide, in questo caso da dedicare all'assistenza agli anziani, in RSA o centri diurni. Teo è stato implementato da una base commerciale, con funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale. Allenamento cognitivo per la valutazione e l'invecchiamento attivo, da cui il robot stesso apprende e si migliora. Teo, per ora, ha imparato a interagire in ambiente protetto e sta iniziando a confrontarsi con anziani privi di deficit per essere poi pronto a soggetti più fragili.
La tecnologia c'è, è funzionante, questi progetti come Design Run ci aiutano a dimostrare la fattibilità, per dimostrare a chi deve poi prendere decisioni che si può migliorare l'esperienza assistenziale.
Per quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici e anche con le previsioni meteo?
Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
L'intelligenza artificiale cambia il volto alle nostre città. Il TG1 nella sala di controllo della capitale, dove i dati di droni e GPS aiutano a gestire traffico e sicurezza. Vediamo con Valentina Bisti.
Città sempre più intelligenti, veloci, capaci di fornire dati in tempo reale e soprattutto sicure. A Roma, da questa sala controllo con l'intelligenza artificiale, vengono analizzati dati che arrivano da social media, telecamere, droni, smartphone. Ecco un esempio concreto.
Questa è l'interpretazione dell'immagine che viene fornita dagli algoritmi di intelligenza artificiale, che sono in grado di identificare situazioni anomale, come ad esempio un uomo a terra, ed inviare il relativo alert ad un centro remoto.
Un monitoraggio continuo come un grande occhio a cui non sfugge nulla e che possa resistere agli attacchi hacker.
Qui vediamo il numero di persone, elemento importante ai fini della pubblica sicurezza in caso di assembramenti.
Qui
vediamo invece i veicoli che attraversano la piazza, con una stima dei flussi di traffico che possono generare degli allarmi in centrale operativa.
Controllare la città, ma anche migliorare la vita di chi a Roma si muove in auto con i mezzi pubblici. Anche qui sarà presto usata l'intelligenza artificiale. Intanto da questi schermi arriva un'enorme quantità di informazioni.
Sono dati che devono essere affidabili, provengono dai sensori installati sui nostri semafori, dalle telecamere che sta vedendo, dalle scatole nere dei veicoli, dal posizionamento degli autobus. Questo ci permette di costruire degli algoritmi che provano a ridurre i tempi di percorrenza di ciascuno di noi.
Ogni giorno noi cerchiamo di diventare la persona che evidentemente non siamo.
Con il metodo Massoman TM, brevettato dall'Istituto di Obbedienza Animale, puoi finalmente risolvere ogni senso di colpa e assumere il controllo della tua vita.
Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
What is it?
It's a robotic dog.
Check this out.
Nice invention, Dad.
Well, I'm still having some power source issues.
What is it you're working on?
It's a recharging super battery.
Robo-Dog?
I am Robo-Dog.
What the heck is a robo-dog?
That robotic dog? And he's using the super battery to power it? I need that battery.
No problem.
Chi ha rubato la marmellata? Chi sarà? Ed un uovo di cioccolata? Chi sarà? E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone? Chi ha scaldato la cassata con il phon?
Io non c'ero, non so stato, non sono mai venuto qui. A quell'ora vado sopra a far pipì.
Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Che poliziotto, Johnny Bassotto, come una freccia nella notte schizza via. Passa dal tetto, entra nel letto d'ogni bimbo che racconta una bugia. Che poliziotto, Johnny Bassotto, con le manette arresta la tua fantasia. Ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai combinato tu da solo in compagnia. Il bassotto poliziotto è il più in gamba che ci sia.
Saetta, il primo cane robot dei carabinieri in Puglia, un concentrato di alta ingegneria di intelligenza artificiale configurato per supportare l'arma nelle attività più delicate. Saetta entra in servizio oggi ed è stato presentato alla stampa nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il quadrupede robotico è stato assegnato al nucleo artificieri di Bari, che opera anche nelle province di Foggia e nella BAT. Saetta è controllato a distanza tramite tablet fino a 150 metri e può muoversi su terreni impervi, salire e scendere scale, persino aprire autonomamente porte. Capacità che consentiranno agli artificieri di effettuare attività di ricognizione e operazioni antisabotaggio senza esporre direttamente il personale ai pericoli. Dotato di avanzati sistemi di rilevazione laser e termica, il cane robot è in grado di mappare ambienti, individuare possibili minacce, rilevare anche minime tracce di esplosivi e di agenti chimici o radiologici. Attraverso il suo braccio robotico potrà rimuovere ordigni e grossi petardi inesplosi che, soprattutto durante il periodo di Capodanno, rappresentano un rischio per l'incolumità dei cittadini. Non solo sicurezza, Saetta potrà anche trasportare equipaggiamenti ai militari impossibilitati a muoversi e fornire in tempo reale immagini e informazioni dall'area di intervento, consentendo decisioni sempre più rapide e aderenti alla situazione operativa. Il nuovo quadrupede robotico rappresenta un ulteriore passo avanti nella modernizzazione delle dotazioni tecnologiche dell'Arma dei Carabinieri.
Fondamentalmente questo robot serve a proteggere l'incolumità dell'operatore lì dove è necessario esplorare un ambiente perché potrebbe esserci un rischio nucleare, batteriologico, chimico e radiologico, oppure un rischio di esplosione. E come fa a trovare questa minaccia, a rilevare questo rischio? Lo fa mediante dei sensori, che sono sensori ottici per osservare, sensori termici per rilevare fonti di calore e sensori che permettono di rilevare, come dicevo prima, queste tipologie di rischi.
Self-activating mobile crime deterrent, unlike any watchdog that ever existed.
Chomps, the world's greatest watchdog.
What can a little dog like that do? Even if it's an electronic dog.
Transistorized, computerized.
Presentiamo il nuovo cane robot Saetta in dotazione agli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Bari. Questo robot serve per proteggere l'incolumità del personale artificiere che si trova ad essere impiegato in contesti di pericolo di esplosione o pericolo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico. Grazie alle sue telecamere, sensori termici, sensori elettronici e sniffer elettronico è in grado di rilevare questi pericoli, scansionare l'ambiente circostante, trasportare la minaccia che trova sul campo per una valutazione mediante apparecchiatura radiografica e successivamente è in grado di disarticolare questa minaccia mediante l'utilizzo di un cannone ad acqua ad alta pressione.
Chi ha toccato il registratore?
Chi sarà?
E ha giocato sull'ascensore?
Chi sarà?
Chi ha legato a un palloncino la cravatta del papà che ora vola sopra tutta la città?
Io davvero non sono stata, non mi interrogare più, a quest'ora guardo sempre la TV.
Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità.
Il bassotto poliziotto scoprirà la verità.
Che poliziotto Johnny Bassotto ha un pappagallo che gli fa da radiospia e un elefante come aiutante quando è proprio troppo grossa la bugia.
Che poliziotto Johnny Bassotto
con il fischietto arresta la tua fantasia, ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai combinato tu da solo in compagnia. Il bassotto poliziotto è il più in gamba che ci sia.
Il bassotto poliziotto è il più in gamba che ci
Nablogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare.
Questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave.